Apriamo la parola del Signore e leggiamo insieme dalla Epistola agli Ebrei, capitolo 2, leggiamo ancora una volta i versetti dal 5 al 13. Ebrei, capitolo 2, dal versetto 5. Difatti non è ad angeli che Dio ha sottoposto il mondo futuro nel quale parliamo, anzi qualcuno in un passo della scrittura ha reso questa testimonianza: che cos'è l'uomo perché tu ti ricordi di lui, o il figlio dell'uomo perché tu ti curi di lui? Tu lo hai fatto di poco inferiore agli angeli, lo hai coronato di gloria e d'onore, tu hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Avendogli sottoposto tutte le cose, Dio non ha lasciato nulla che non gli sia soggetto. Al presente però non vediamo ancora che tutte le cose gli siano sottoposte, però vediamo colui che è stato fatto di poco inferiore agli angeli, cioè Gesù, coronato di gloria e di onore a motivo della morte che ha sofferto, affinché per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti. Infatti, per condurre molti figli alla gloria, era giusto che colui a causa del quale, per mezzo del quale sono tutte le cose, rendesse perfetto per via di sofferenze l'autore della loro salvezza, sia colui che santifica, sia quelli che sono santificati, provengono tutti da uno. Per questo egli non si vergogna di chiamarli fratelli, dicendo: annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, in mezzo all'assemblea canterò la tua lode. E di nuovo: io metterò la mia fiducia in lui, e inoltre ecco me e i figli che Dio mi ha dato. Amen. Molte volte sentiamo porre questa domanda, o domande simili a queste: chi è per te Gesù? Cosa sai di lui? Come pensi a lui? Come te lo immagini? Queste non sono buone domande. Non sono buone domande. Che cosa immaginiamo a uno scenario del genere? Immaginiamo che cosa succederebbe se noi avessimo sentito soltanto la voce, o avessimo letto qualcosa di scritto da qualcuno che non abbiamo mai incontrato, e questa persona la conosciamo soltanto per l'idea che ci siamo fatta di lei, e cominciamo a immaginarci come potrebbe essere fisicamente, se alta, bassa, grassa, magra, e così via. Poi non solo ci facciamo delle immagini mentali riguardo al suo aspetto fisico, ma addirittura cominciamo a immaginare qualcosa intorno al suo carattere, e pensiamo a com'è, a come si comporta, a cosa pensa, a cosa crede. E tanto che siamo rapiti da questo pensiero che ci innamoriamo di questa persona, ci innamoriamo di questa proiezione mentale, fino al punto da volerla sposare, se è una donna per un uomo o viceversa. E arriva il giorno in cui questa persona deve giungere in aeroporto, e noi siamo lì ad aspettare, e in mezzo a centinaia di persone che escono dalla porta dell'uscita, abbiamo nella nostra mente la sua immagine, e vediamo ad una, e questa persona non arriva, non perché non ci sia, ma perché semplicemente è diversa da ciò che noi abbiamo immaginato che fosse. Oppure mettiamo che per qualche ragione dovessimo riconoscerla e in qualche modo l'immaginazione nostra si era avvicinata alla realtà dell'aspetto esteriore di questa persona, ma poi dopo un po' di tempo, quando l'abbiamo conosciuta e visto ciò che pensa, ciò che è, il suo carattere, scopriamo che è assolutamente diverso da quello che avevamo immaginato. Guardate che questa non è una ipotesi assolutamente peregrina e strana. Sapete quanta gente si conosce in questo modo proprio nei nostri tempi, no? Magari tramite i social network, fino al punto da decidere di sposarsi o di conoscersi, di incontrarsi, e poi quando ci si vede di presenza si scopre che è tutta un'altra storia. Ora, se l'immaginazione è qualcosa di potente l'immaginazione umana può essere utile e buona in vari campi, nel campo della fede non giova a nulla. Adorare il frutto della nostra immaginazione è assolutamente inutile. Adorare un Dio o un Gesù inventato o magari frainteso non solo è inutile, ma è anche fuorviante, addirittura pericoloso. L'uomo per natura è incline all'idolatria, e l'idolatria non è soltanto servire e adorare divinità false o inesistenti, ma principalmente è idolatria rivolgere altrove l'onore che è dovuto soltanto a Dio, riporre la nostra fiducia e le nostre speranze in persone o in cose che non ne sono degne e che non possono fare nulla o quasi nulla per noi, per il nostro bene spirituale. E per questa ragione che Dio, che ci chiede di credere in Lui, che ci chiede di adorarlo, ci ha dato le scritture, affinché noi fossimo guidati e riponessimo la nostra fiducia non nel frutto delle nostre immaginazioni, ma nella realtà della sua persona. L'Apostolo Giovanni conclude il suo Vangelo dicendo così: Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri segni miracolosi che non sono scritti in questo libro, ma le cose che sono scritte, quelli che sono stati scritti, lo sono stati affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Cioè, noi dobbiamo riporre la nostra fiducia nel vero Gesù Cristo, colui che si è manifestato, che ha insegnato, che ha compiuto dei miracoli. La stessa ragione ha spinto un altro evangelista, si chiamava Luca, collaboratore dell'Apostolo Paolo, a scrivere quello che è giunto a noi come quel libro che è giunto a noi col nome di Vangelo di Luca. C'era un uomo, un certo Teofilo, che aveva sentito parlare di Gesù, magari aveva cominciato a credere o era ancora dubbioso, e Luca gli scrive un libro per raccontare la vita di Gesù e la inizia con queste parole: molti hanno intrapreso a ordinare una narrazione dei fatti che hanno avuto compimento in mezzo a noi, come ce li hanno tramandati quelli che dal principio furono testimoni oculari e che divennero ministri della parola. Cioè, c'è tanta gente che sta cominciando a raccontare, a mettere per iscritto i fatti relativi a Gesù. Queste persone hanno preso qua e là quello che avevano sentito dai primi testimoni oculari. Ma ascoltate come continua Luca: è parso bene anche a me, dopo essermi accuratamente informato di ogni cosa all'origine, di scrivertene per ordine, illustre Teofilo, perché tu riconosca la certezza delle cose che ti sono state insegnate. In altri termini, Luca sta dicendo: io ti sto scrivendo qualcosa che l'ho scritta non così tanto perché sono un credulone, le cose che si dicono in giro, ma ti ho scritto le cose dopo essermi accuratamente informato all'origine, che siano davvero andate così le cose. Teofilo, io non voglio che tu creda a cose che non si sono mai verificate, non voglio che tu creda a frutto di immaginazione o di fraintendimenti o di modifiche dei fatti. Non devi credere qualunque cosa, devi credere soltanto la verità. E questo è il problema: molte persone pensano che fede sia credere qualunque cosa si dica. Ma non qualunque fede ci salva, non qualunque Gesù Cristo ci salva, non qualunque Dio nel quale riponiamo la nostra fiducia ci salva. Chi è Gesù? È mio dovere avvertire e insegnare la verità affinché ciascuno rifletta e creda solo ciò che è vero e non ciò che è assolutamente improbabile. Voi siete chiamati a credere ciò che è vero e non ciò che è improbabile. Questo è l'argomento usato da Giovanni Calvino in un trattato sulle indulgenze, in cui alla gente del XVI secolo veniva chiesto di credere che quell'osso, che quella testa, quella parte del corpo apparteneva a quel santo o a quell'altro santo, addirittura era appartenuta alla croce di Gesù Cristo, eccetera. E Calvino diceva: basterebbe semplicemente osservare quante teste ci sono dello stesso santo sparse in Europa per riconoscere che vi si sta ingannando. Dio non ci chiederebbe mai di credere a una menzogna. Non dobbiamo credere a qualunque cosa, ma solo alla verità. E per questa ragione noi adesso andiamo nuovamente al testo che vi ho appena letto, e in particolar modo vogliamo soffermarci nei versetti dall'11 al 13 del nostro testo. Vi ricordate, Cristo è il grande soggetto e il protagonista dell'Epistola agli Ebrei. Fin qui abbiamo visto lo scrittore che ha definito e ha descritto Cristo rispetto a Dio. Lo ha descritto nella sua divina natura, gloriosa, trascendente, nell'assunzione della natura umana, nel mistero della congiunzione della natura umana con quella divina in un'unica persona. Poi l'ha messa a paragone con gli angeli e ha detto che Gesù Cristo è superiore agli angeli. E ha parlato della sua opera di salvezza, dell'opera di salvezza che ha compiuto in favore di uomini peccatori. E nei versetti che stanno dinanzi a noi oggi, dal versetto 11 al 13, ci parla e ci istruisce intorno a Gesù Cristo in relazione a noi, agli esseri umani. Relativamente agli angeli, Gesù Cristo è superiore, infinitamente superiore, e relativamente a noi, se Gesù Cristo si paragona con noi, o pensiamo alla relazione che c'è tra noi e il Figlio di Dio incarnato, Gesù Cristo, il Salvatore, che cosa possiamo dire? È probabile che ci siano alcuni tra noi qui che, sebbene sono presenti, non vogliono avere niente a che fare con Gesù, oppure per loro Gesù è un po' come quei suppellettili, quei quadri, quelle bomboniere che ci sono in certe case. Vabbè, non può mancare, è una presenza, magari perché ce ne hanno parlato fin da bambini, però tutto sommato sì, l'importante è che ci sia, ma è qualcosa, lui sta là e io sto qua, tra me e lui non c'è molto. E se non cerchi proprio di gettarlo via dalla tua vita, lo tolleri. Un po' come faccio io ogni volta che passo davanti a casa di mia zia, a Villa Franca, casa dei miei genitori al secondo piano. E ogni volta che passo per andare al secondo piano, devo passare dal primo piano, ovviamente, perché non c'è l'ascensore. E lì, proprio nel pianerottolo dove abita mia zia, c'è un quadro che rappresenta Gesù sulla croce, un quadro terribile, dove man mano che ti sposti vedi che apre e chiude gli occhi. Ho pensato mille volte di buttarlo via, non l'ho mai fatto perché non è cosa mia, mi dà molto fastidio, no? E quindi ci passo, lo guardo ogni volta e lo tollero. E qualcuno di voi con Gesù, col vero Gesù, non con un suo quadro, forse fa così. Se potete lo buttereste via, ma non ci riuscite ancora. Ora, è necessario comprendere chi egli è, perché ciascuno di noi, in un modo o nell'altro, con Gesù Cristo ha una certa relazione, o l'avrà. E proprio in questo momento Gesù Cristo sta dinanzi a noi, sì, proprio qui, dinanzi a noi, uomini e donne, giovani e vecchi, credenti e non credenti, santi e peccatori, in uno dei modi descritti in questi versetti. Versetto 11, vi dicevo, si parla di Gesù Cristo come colui che santifica. Versetto 11, sia colui che santifica sia quelli che sono santificati provengono tutti da uno, o sarebbe meglio da una. Qui in realtà il pronome può essere greco, può essere neutro, e molto probabilmente è meglio leggerlo in questo senso, nel senso che provengono tutti da una razza o da una famiglia, appartengono tutti quanti alla stessa famiglia. Lo rileggo: infatti, per condurre molti figli alla gloria era giusto che colui a causa del quale, per mezzo del quale sono tutte le cose, rendesse perfetto per via delle sofferenze l'autore e la loro salvezza. Vedete, qui il soggetto è Cristo Salvatore, sia colui che santifica sia quelli che sono santificati, appartengono tutti a una stessa famiglia o una stessa specie, alla specie umana. Questo è il senso di questo versetto. Nelle precedenti predicazioni abbiamo visto che i versetti 9 e 10 insegnano che Gesù Cristo è venuto per compiere un'opera di salvezza. Infatti il nome stesso di Gesù significa che Dio è salvezza, Yahweh salva. Abbiamo letto che Cristo è venuto per condurre molti figli alla gloria ed è, come abbiamo visto, chiamato come autore della salvezza. Ma in cosa consiste questa salvezza? Che cos'è la salvezza che Cristo è venuto a compiere per noi? Sicuramente è l'eliminazione degli effetti del peccato, della morte, della sofferenza, della malattia, della condanna, dell'ira di Dio. Ma il versetto 11 ci mostra che lo scopo dell'incarnazione di Cristo, cioè il fatto che Lui è diventato membro della famiglia umana, ha assunto la natura umana, vi ricordate, lo scopo dell'incarnazione, e ha compiuto il sacrificio per diventare perfetto autore della salvezza, è quello della santificazione dell'umanità. Che vuol dire santificare? Spesse volte noi sentiamo questo termine quando il Papa si affaccia alla finestra per dichiarare che un certo uomo o una certa donna possono essere, sono elevati, si dice, agli onori degli altari, possono essere, sono dichiarati santi, appunto. Ma qui non si parla di alcune persone in particolare, e non si parla del colui che è il santificatore come un uomo o qualche uomo. Il santificatore è colui che santifica, è Cristo. E coloro che sono santificati, chi sono? Sono tutti quelli che appartengono a Lui, tutti quanti quelli che credono in Lui, tutti i figli di Dio sono santificati, sono santi. Che vuol dire santificare? Significa appartare. Significa separare dalla massa corrotta, per rendere quelle persone in tutto e per tutto simili a Dio. Quando si parla di santificazione, qui significa rendere partecipi della giustizia e della natura di Dio gli uomini. Cristo Gesù si è fatto uomo affinché noi potessimo diventare partecipi della natura divina, potessimo diventare giusti, potessimo diventare santi. Santi è uno dei nomi più comuni col quale vengono chiamati i credenti nel Nuovo Testamento, ai santi che sono ad Efeso, ai santi che sono a Corinto. Tutti i credenti vengono chiamati così, e colui che santifica è Cristo. Leggiamo nella Bibbia, si potrebbe argomentare su questo, che il Padre, vi ricordate Gesù stesso nella sua preghiera sacerdotale, disse: Padre, santificali nella verità, la tua parola è verità. Lo Spirito Santo ci comunica la natura della santità, certamente, ma è la stessa persona, se guardiamo con attenzione il contesto, è la stessa persona che non si vergogna di chiamarci fratelli, colui che ci santifica. Colui che santifica, sia colui che santifica sia quelli che sono santificati, provengono da una stessa famiglia, appartengono alla stessa natura, e per questo egli non si vergogna di chiamarli fratelli. Vedete, colui che santifica è Cristo. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che salvezza significa che noi veniamo strappati da una condizione e veniamo portati in un'altra condizione. Mediante la nuova nascita noi riceviamo una natura santa. Mediante il dono dello Spirito riceviamo quella grazia e quella forza per vivere secondo i comandamenti di Dio. E che Cristo, che è l'autore della nostra salvezza, ci prende e ci pone dinanzi a Dio in una nuova posizione, e compie per noi quello che noi non avremmo mai potuto fare per noi stessi. Cristo è colui che santifica, e i credenti sono santificati come? Mediante l'offerta di se stesso. Guardate più avanti nell'epistola agli Ebrei come si parla della santificazione dei credenti. Al capitolo 10, il versetto 10 dice così: in virtù di questa volontà, della volontà di Cristo di venire per fare la volontà del Padre, noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. Come siamo stati santificati?
mediante la volontà divina,
la volontà di Cristo di donarsi,
e mediante l'offerta del suo corpo, una volta per sempre. Questa è la santificazione.
Al versetto 14 dello stesso capitolo 10: infatti con un'unica offerta egli ha reso per sempre perfetti quelli che sono santificati.
Cristo è colui che santifica. Come ci santifica? È un processo? No, qui si parla di un'opera compiuta in un colpo solo, mediante il sacrificio della croce.
Guardate ancora, se non dovete essere convinti, di qua, versetto 29 del capitolo 10, di quale peggior castigo a vostro parere sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il Figlio di Dio e avrà considerato profano il sangue del patto con il quale è stato santificato e avrà disprezzato lo Spirito della grazia? Il sangue del patto ci santifica.
Il sangue di Cristo ci procura la santità di cui abbiamo bisogno.
Insomma, la santità di cui abbiamo bisogno per comparire dinanzi a Dio non è qualcosa che possiamo ottenere mediante i nostri sforzi, non è il frutto degli sforzi umani, non è qualcosa di cui possiamo vantarci o qualcosa per la quale possiamo sentirci migliori degli altri. È il dono della grazia in virtù del sacrificio di Cristo. Cristo è colui che ci santifica. Come ci santifica? Donando se stesso per noi. C'è grande certezza e grande conforto. Quando noi fra poco mangeremo il pane e berremo il vino, pensiamo a questo. Il pane rappresenta il corpo di Cristo, il vino rappresenta il sangue di Cristo, che sono stati dati per noi.
Sono stati dati per noi. E quando noi non esistevamo ancora, in virtù di questa volontà divina, hanno procurato la nostra santificazione, siamo stati appartati per essere popolo di Dio. Cristo è colui che ci santifica e in virtù della sua opera noi siamo santificati.
Certo, io vi guardo, voi guardate me e potete dire: ma pastore, io quando guardo te non ti vedo proprio come Cristo, non ti vedo santo. E questo perché non mi conoscete bene. Se mi conosceste bene direte cose peggiori di me. Certo che non lo sono. Certo che ogni giorno devo confessare i miei peccati. Certo che sono lontano dalla perfezione cristiana. Certo che se dovessi dire di avere raggiunto la santità per quello che sono in me stesso, vi direi sono lontanissimo. E credo che questo potrebbe dirlo ciascuno di voi, però qui in questo passo, se non si sta parlando del perfezionamento della natura umana, si sta parlando di una posizione nella quale siamo stati posti in virtù di qualcosa che Cristo ha fatto per noi. Cristo è colui che ci ha santificati mediante la sua morte, ci ha presi e ci presenta dinanzi a Dio puri, senza macchia, senza difetto. Cristo è colui che ci santifica. Quando pensi a Cristo e pensi a te stesso, quando pensi a chi è Gesù, pensa che Lui è il sacrificio che santifica e dona ciò che ti manca affinché tu possa stare dinanzi a Dio. Cristo è colui che santifica. Cristo è il fratello maggiore. Questa santificazione è il diretto risultato dell'opera di colui che ha condiviso la nostra stessa natura. Questo pronome uno, vi dicevo, è preferibile leggerlo come di genere neutro, e intende così che si riferisca alla razza umana, alla famiglia umana, e appare
conseguenziale quanto detto subito dopo, che Cristo non si vergogna di chiamarci fratelli perché è diventato uomo come noi, ha santificato la natura umana e adesso prende noi e si presenta dinanzi a Dio senza vergogna. Cristo prende me, ci presenta dinanzi al Padre e non ha niente di cui vergognarsi di me, di te. Perché? Perché è colui che ci ha santificati ed è il nostro fratello maggiore. Divenendo uomo, lui ha santificato l'umanità. Si è fatto uomo per redimere la natura umana e quegli esseri ribelli e malvagi che eravamo prima, adesso in virtù di ciò che ha fatto, sono amati e accolti da Dio. E Cristo non si vergogna di essere associato a noi, non gli procura nessun imbarazzo. Lui guarda te, guarda me ed è fiero di te e di me. È straordinariamente incredibile, ma così è. È fiero di te e di me. Ecco i miei fratelli, ecco le mie sorelle. E come fratello maggiore egli ci mostra quali sono i tratti familiari, ci mostra ciò che siamo e ciò che dobbiamo essere. È vero, lui non si vergogna di noi, però ricordatevi che come fratello maggiore lui è per noi un modello. È per noi un modello. Spesse volte nelle famiglie c'è sempre questa competizione. I secondi sono sempre di solito molto diversi dai primi figli. Tuttavia, sebbene i figli minori guardino in un certo modo ai figli maggiori, ma che spesse volte invidiano i loro privilegi, invidiano la loro, il fatto che sono più grandi, che quindi possono fare cose che non possono fare, in genere succede che quando si comincia a smettere di pensare al proprio papà come il proprio modello, è naturale guardare al fratello più grande, alla sorella più grande, prendendola come modello. Ma Gesù veramente è il nostro modello perfetto. Lui ci mostra che cosa significa essere davvero figli di Dio. Ci mostra che cosa significa vivere per compiacere a Dio. Francis Schaeffer diceva che la gente di oggi vive essenzialmente per due cose, ricercando due cose. Lui la mette in questi termini: gli uomini di oggi cercano la ricchezza e la tranquillità. Cioè, se noi possiamo avere abbastanza soldi per soddisfare i nostri desideri e possiamo starcene tranquilli senza che nessuno ci disturbi, senza malattie che ci inquieti, senza gente che ci diano fastidio, noi siamo i più felici del mondo. La gente oggi chiede e cerca questo. Pensate che cosa c'è intorno a noi. Le relazioni umane si impoveriscono sempre di più. Perché? Perché in genere, visto che gli altri sono visti come persone che si possono intrufolare nella nostra vita e in qualche modo sconvolgere l'equilibrio che noi tendiamo a crearci nel nostro. Allora, siccome non ci possiamo isolare completamente da tutti, però le teniamo a una certa distanza, per quale ragione questo grande successo dei social network, no, Facebook, Google Plus e mille altri, eccetera? Perché ci permette di gestire le distanze dalle persone, mentre le relazioni con persone in carne e ossa sono più complicate. Sono più complicate. E allora basta che
io non sia solo assolutamente, in modo da non sentirmi isolato, ma non sia coinvolto così tanto, in modo da non essere disturbato, io sono felice. Ora, chi vive per queste cose, prima o poi, cade in depressione, si avvilisce, perché non ci riuscirà mai di raggiungere gli obiettivi che pensiamo siano necessari, la ricchezza o la tranquillità. La tranquillità ci viene disturbata dalla gente, ma ci viene disturbata anche da cose che vengono dal nostro stesso interno, da malattie, da sofferenze, da tante cose che non vanno come dovrebbero andare, la macchina che si rompe, la ruota che si buca, o che ne so, qualunque cosa. Se i tuoi valori sono quelli, gli stessi della gente che non è, che non ha Cristo come fratello maggiore, prima o poi sarai miserabile davanti a te stesso, davanti a te stessa e davanti agli altri. Ma Cristo è il nostro fratello maggiore, ci mostra che cos'è la vita. La vita vera, la vera ricchezza non è salire la scala sociale, il vero piacere non è godere per una serata o per poche ore o anche per una settimana o un mese o la vita intera. La vera soddisfazione non è quella di ricercare esperienze sempre più forti e sempre più eccitanti. No, queste cose passano, ti lasciano la mano in bocca, vanno via. Vivere per Dio e vivere per gli altri, vivere una vita che abbia un senso, che costruisca, vivere generosamente, come Gesù Cristo ci ha insegnato. Questa è la vera vita. Gesù Cristo è il nostro fratello maggiore e ci mostra i tratti della nostra famiglia, come si vive nella famiglia di Dio. E la mia domanda è se un fratello di Cristo, cioè puoi stargli accanto senza farlo sfigurare? Si vede la somiglianza a tuo fratello? A tuo fratello maggiore? Lui è diventato come noi, noi diventeremo come lui. Ecco, Cristo è noi. Lui santifica, noi diventiamo santi. Lui è diventato il nostro fratello affinché noi diventiamo figli di Dio come lui lo è. Velocemente, e concludo, Cristo è colui che ci guida nell'adorazione a Dio. C'è la citazione del Salmo 22 in questo passo di Atti. Ora dovete sapere che quando un passo, scusate, questo passo di Ebrei, dovete sapere che quando nel Nuovo Testamento è citato un versetto dell'Antico Testamento, non è citato soltanto quel versetto per dire quelle cose che dice quel versetto, ma tutto il contenuto di quel passo che viene citato viene trasportato nella scrittura del Nuovo Testamento. Quindi quando qui lo scrittore agli Ebrei cita il Salmo 22, annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, in mezzo all'assemblea canterò la tua lode, che cosa ci sta portando dentro le cose che dice? La nostra relazione con Cristo sta portando tutto il contenuto del Salmo 22. Cristo abbandonato dal Padre, Cristo tradito dagli uomini, trafitto, schernito, ma anche liberato, e che sarebbe diventato lo strumento per la gloria di Yahweh. Io annunzierò il tuo nome ai miei fratelli dopo la mia morte, dopo il mio abbandono, dopo la mia sofferenza, risusciterò e proclamerò il tuo nome ai miei fratelli e in mezzo all'assemblea canterò la tua lode. E qui Cristo sta dicendo che non solo è morto ed è risuscitato, ma che
è presente lì dovunque viene adorato, e che quando noi cantiamo a Dio, Lui canta insieme a noi. Quando noi adoriamo il Padre, Lui adora insieme a noi. È la nostra guida nell'adorazione a Dio. Cristo e noi abbiamo questa relazione, Egli canta, adora con noi, noi adoriamo Dio e cantiamo le sue lodi insieme a Lui, c'è una unione perfetta. Cristo ci santifica, Cristo è il nostro fratello maggiore, Cristo è la nostra guida nell'adorazione, e concludo, questo è l'ultimo punto, Cristo è il testimone fedele. L'ultimo passo e l'ultima cosa che voglio dirvi è la più straordinaria di questo intero passo, e probabilmente ci ritorneremo, ma non posso non accennarlo stamattina. A un certo punto lo scrittore dice, cita il profeta Isaia, versetto 17, io metterò la mia fiducia in lui, e dice, ecco me e i figli che Dio mi ha dati. Per apprezzare che cosa vuole dire, questo passo viene applicato a Gesù Cristo, ma dovremmo leggere per intero il capitolo 7 e il capitolo 8 di Isaia, che ovviamente non abbiamo il tempo per farlo e per esaminarlo approfonditamente. Ma chi sono questi figli di cui si parla? Figli di Cristo? In realtà, vedete, mai, cioè sì, è vero che Gesù a volte chiama i suoi figlioletti, ma in genere noi siamo definiti fratelli di Cristo, non figli di Cristo, figli di Dio, ma fratelli di Cristo. Noi siamo coeredi con Cristo, no? Quindi, che cosa vuol dire qui quando si parla di ecco me e i figli che Dio mi ha dato? Se leggete con attenzione il libro di Isaia, in particolar modo il 7 e l'8, il capitolo 7 e il capitolo 8, vedete che Isaia aveva due figli. Uno si legge in Isaia 7:3, allora il Signore disse a Isaia, vai incontro ad Agaz con Sear Yasub, tuo figlio, verso l'estremità dell'acquedotto della vasca superiore. Quindi Sear Yasub, che significa resto, un resto tornerà o si convertirà. E poi al capitolo 8 di Isaia ti parla di un altro figlio. Dice, mi unì alla profetessa Yeberechia e lei concepì, mi unì alla profetessa e lei concepì e partorì un figlio. E allora il Signore mi disse, chiamalo, affrettate il saccheggio, presto al bottino. Ora in italiano è piuttosto lungo, ma il nome in ebraico è Maher Salalabbas. Questo figlio di Isaia si chiamava così, Maher Salalabbas, che significa letteralmente affrettate il saccheggio, presto al bottino. E più avanti, quando Isaia dice eccomi con i figli, al versetto 18, eccomi con i figli che il Signore mi ha dato, noi siamo dei segni e dei presagi in Israele da parte del Signore degli eserciti che abita sul monte Sion. Cosa sta dicendo? Isaia, il suo nome significa il Signore è salvezza, Yahweh è salvezza. E poi se aria sub un resto tornerà e si convertirà, e l'altro figlio maestra dalla sbassa significa affrettate il saccheggio, presto al bottino. Quando lo scrittore degli ebrei porta questo passo nel discorso, ricordatevi, sta parlando della nostra relazione con Cristo, Cristo e noi, ci sta dicendo che Cristo è un testimone a questo mondo e noi siamo dei testimoni a questo mondo. Testimoni di che cosa? Testimoni della salvezza e testimoni del giudizio. testimoni del resto, del rimanente, del numero, del piccolo numero, del piccolo gregge di eletti che adorano Dio, figli di Dio, fratelli di Cristo, santificati, ma anche del giudizio. Quel nome, presto il saccheggio, affrettate il saccheggio, presto il bottino, ci parla del giudizio che Dio stava mandando sulle nazioni. Questa mattina noi siamo qui come testimonianza della grazia di Dio e del giudizio. Siamo testimoni del perdono e della perdizione. E ciò che stiamo per fare è testimonianza del perdono e della condanna. Cristo è stato condannato per noi e la sua morte in croce, il versare il suo sangue, il spezzarsi del suo corpo per noi è stata la nostra salvezza. E ancora oggi questo pane e questo vino ci parlano di perdono per coloro che confessano Cristo, che vengono a Cristo, che lo prendono come fratello maggiore, esempio di vita, che lo accolgono come Redentore, come colui che santifica, che li guida a Dio affinché l'adorino, e come segno del giudizio nei confronti di coloro che rimangono con le spalle rivolte a Cristo. Cristo è in noi. Egli santifica noi, siamo santificati. Egli diventa uomo affinché noi diventassimo figli di Dio, fratelli suoi. Ci guida nell'adorazione a Dio ed è testimone fedele affinché noi diventiamo testimoni insieme a Lui del giudizio e del perdono. Questa mattina c'è una mensa aperta. Alcuni di voi non possono accostarsi perché non hanno professato apertamente la fede in Cristo, non hanno dato il proprio cuore a Cristo, non si sono dati a Cristo. E noi annunciamo a voi: venite, venite a Cristo e diverrete parte della sua famiglia, suoi fratelli minori e suoi testimoni. A lui sia la gloria.